Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air da Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia, benvenuta, ben trovata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Apriamo subito con una piccola news, o comunque la cronaca di quello che è successo ieri, quando gli European Joint Industry Committees, i Media Owner Committees e società di ricerca professionale europee si sono uniti per dare il via all'Audience Measurement Coalition, insomma, per intenderci. Organizzazioni come Auditel o come l'ex tavolo editori radio di tutta Europa hanno creato un organismo che farà da punto di riferimento per quanto riguarda le misurazioni delle audience. Prima della sua formazione ufficiale, la MC era nata nel 2017 come una coalizione ad hoc con lo scopo di stabilire e mantenere gli standard professionali per la misurazione dell'audience in Europa. I membri fondatori sono Mediametry, Arma, MMS, tutte Joint Industry Committees europee, le società di ricerca Nielsen, Kantar Media e JFK.
Cosa farà questa AMC? Sarà l'interlocutore unico dei regolatori europei per tutte le politiche relative alle misurazioni. Nell'ambito dell'adozione dello European Media Freedom Act, ovvero il testo legislativo che stabilisce le norme a tutela della libertà dei media e dell'indipendenza dei giornalisti.
Nello specifico, gli obiettivi dell'AMC sono rappresentare le organizzazioni attive nel settore della misurazione dell'audience in materia di politiche pubbliche e sviluppi normativi. Un secondo obiettivo, come dicevamo prima, sarà rappresentare un punto di riferimento internazionale di riferimento, appunto, per dialogare con i regolatori, le autorità pubbliche e altri soggetti attivi del settore, nonché sostenere l'allineamento internazionale su questioni pratiche evolutive che derivano dalla regolamentazione. L'AMC si concentrerà su aree politiche chiave, in particolare sul riconoscimento della misurazione indipendente dell'audience nel quadro della legislazione dell'Unione Europea, comprese tutte le relative normative di governance richieste dai principali attori di mercato come editori, inserzionisti, le industrie culturali in generale e le autorità pubbliche. Daily On Air da Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, questo fantastico mercoledì di fine gennaio che accompagniamo con la prima proposta musicale, un ritorno clamoroso, quello dei Mogwai, che sono l'istituzione più incredibile, anche se loro non vogliono mai farlo sapere in questo modo, del cosiddetto movimento post-rock, 30 anni di carriera sublimati da questo The Bad Fire, che ha delle atmosfere tipo colonna sonora di John Carpenter, quindi questi sinti insinuanti, però allo stesso tempo è incredibilmente il primo lavoro quasi pop dei Mogwai. Andiamo ad ascoltare Fanzine Made of Flesh, Mogwai.
We'll be right back. grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Questa Italia che è denigrata, accusata, indicata, poi invece benedetta, glorificata, insomma è sempre al centro dell'attenzione, anche per esempio di Rocket Digital, pluripremiata digital agency che è leader in Spagna, che consolida la sua presenza in Italia e apre la prima sede a Milano. L'agenzia era stata fondata nel 2014 e a questo punto sbarca sul capoluogo lombardo, a casa nostra, diciamo. Cosa succederà a questo punto? Come l'Italia potrà incidere nel business di Rocket Digital? Lo chiediamo direttamente ad Andrea Torri, Country Manager Italia, appunto, dell'agenzia. Buongiorno Andrea e benvenuto a Delio Nerd Sandova TV.
Buongiorno a tutti e grazie.
Allora, con quali obiettivi nasce Rocket Digital e come si è evoluta nel corso di questi 10 anni? Facciamo prima, insomma, una sorta di riesumé.
Sì, come è nata Rocket Digital? È nata principalmente come uno space boost puramente tecnico. Era un po' in competizione, diciamo, nel 2014, anche addirittura con l'algoritmo di Google, fino a che ovviamente quest'ultimo non era così automatizzato. Da quel momento in avanti l'agenzia ovviamente si è spostata aprendo anche tutta la parte media e non focalizzandosi solamente sulla parte tecnica, ed è quindi da qui che si sono sviluppate le vere e proprie linee che ad oggigiorno presentano i punti di forza dell'agenzia, cioè la parte di paid media con la gestione delle campagne Google o delle campagne social, ma allo stesso tempo anche l'indicizzazione organica con i servizi di SEO e di data analytics. Nel frattempo abbiamo aperto anche l'ufficio di Madrid, perché rispetto a quello che dicevi tu c'è da dire anche che l'agenzia ha iniziato il suo percorso a Barcellona, e poi niente, negli ultimi anni siamo diventati anche partner ufficiali di Shopify nella sua versione Plus, che è ad oggi il CMS assolutamente più diffuso per la creazione di e-commerce, e appunto in quest'anno abbiamo la grande sfida dell'apertura della nostra nuova sede a Milano.
In cosa consiste l'offerta dell'agenzia, oggi come oggi?
Sì, oggi come oggi l'offerta si divide fondamentalmente, l'agenzia è un'agenzia 360, questo vuol dire appunto che ci muoviamo su tutta la parte digitale a tutto tondo. Il grosso ovviamente però si divide in due blocchi, lo possiamo considerare come da una parte lo sviluppo del prodotto digitale, quindi del sito in sé, che sia una migrazione, un miglioramento, o la creazione di un sito da zero sempre in Shopify e potenzialmente nella sua versione Plus per offrire più sfaccettature possibili, e dall'altra parte, l'altra parte dell'offerta è appunto tutta la parte di paid media, quindi il cercare, una volta che il sito è stato fatto, migliorato o migrato, di spingerlo il più possibile sui mercati per massimizzare il KPI che il cliente vuole, che sia questo il fatturato, che sia il ritorno sull'investimento o l'aumento per esempio del carrello medio.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Che
Buongiorno,
differenze
Silvia.
Ci sono tra il mercato italiano e quello spagnolo, e come mai avete deciso di aprire in Italia? Siamo ancora un paese strategico?
Ok, allora rispondo partendo dalla seconda. Abbiamo deciso di aprire in Italia perché per noi sta rappresentando veramente un punto di forza. Consideriamo infatti che in Rocket ci sono 85 persone che lavorano sulle business unit, e Italia sta portando il 20% del totale, il 20% del fatturato totale. Tutto questo fino essendo gestito puramente alla distanza, ed è per questo che appunto dal 2020 al 2024, avendo quadruplicato il fatturato della Business Unit d'Italia, è per questo che vogliamo entrare, appunto perché la vediamo come un punto di forza che può essere migliorato ancora di più con la presenza fisica. Cosa aggiunge l'approdo, diciamo, nel nostro paese? Ovviamente qual è la differenza, ecco, un po' tra Italia e Spagna per, per l'esperienza che ho io qua, è ovviamente che il mercato italiano richiede una fiducia e un livello di vicinanza al cliente differente. Quando parliamo di dire quello che offriamo ai nostri clienti, quello che cerchiamo di dargli, non solo è un servizio in sé, ma è proprio un vero e proprio carico di fiducia, penso che il mercato italiano esemplifichi questo veramente al meglio possibile, perché si vede un po' questo, ecco, per rispondere alla domanda, la differenza della vicinanza che viene richiesta al cliente finale italiano, che è assolutamente maggiore rispetto a quella che si ha nel cliente spagnolo.
Quindi i clienti italiani sono più esigenti?
Sì, assolutamente.
Decisamente
sì,
più esigenti.
Dubbio, sì. Senta, non ho dubbio in risponderti di sì.
Senti, ma quali sono gli obiettivi che volete raggiungere in Italia?
L'obiettivo che vogliamo raggiungere in Italia è l'aumento del 50% degli nostri attuali clienti a livello numerico.
Cioè, ci siamo persi un attimo, perché datevi un attimo la comunicazione. Hai detto 50% sì, in più di clienti, giusto?
Esattamente.
Adesso
esattamente,
si può dire quanti clienti avete qua in Italia?
Adesso abbiamo 15 clienti, e quindi no, anche di più. Abbiamo 17 clienti, esatto. Abbiamo 17 clienti, dove sono comunque 17 clienti tutti molto fidelizzati, perché con tutti abbiamo aperti vari servizi e c'è un rapporto di confidenza e fiducia, a parte di quello appunto tecnico. Quello che vogliamo fare, arrivando lì anche appunto per dare un senso alla nostra apertura fisica, è aumentare del 50%. Sappiamo che magari all'inizio, come tutte le cose in cui si va a volume, potremmo diciamo pregiudicare un pelo la redditività, però ovviamente ora come ora vogliamo aumentare la nostra visibilità, la nostra entrata sul mercato in questo modo.
Ma questo è l'abbrivio per una ulteriore espansione verso altri paesi o per il momento ci fermiamo qua?
Sì.
Ah, sì?
Sì, lo è. A livello fisico, adesso ovviamente, dato che poi diciamo cerchiamo di prendere una cosa alla volta, quindi a livello fisico con apertura di ufficio adesso abbiamo Italia, però già da ora noi gestiamo comunque molti paesi, già vari clienti italiani hanno tantissimi paesi aperti, uno in particolare ne ha addirittura 20. Quindi ecco, il nostro approccio in generale è sì avere business unit che siano anche fisiche, ma comunque avere un occhio rivolto anche all'internazionalizzazione del mercato, e infatti per questo siamo anche partner di vari programmi che portano proprio i clienti a scegliere, a rendersi meglio conto di paesi scegliere rispetto ad altri, per quanto il costo di acquisizione, la possibilità di penetrazione con profitto nel paese stesso possa essere di successo o no. Quindi sì, il processo di internazionalizzazione è assolutamente attivo.
Intanto siete official partner di Shopify. Ecco, in cosa consiste la partnership con Shopify?
La partner, come dicevo prima, allora Shopify abbiamo detto che è il CMS, quindi Content Management System, che è più diffuso per l'e-commerce oggigiorno. Perché è più diffuso? Perché permette a chiunque, sia dal commerciante di più piccole dimensioni che a quello di più ampie, di poter entrare sul mercato e di poter personalizzare il proprio prodotto come vuole. Proprio a fronte di questo, quello che abbiamo fatto è stato creare una partnership con Shopify, cercando di portare a questa tecnologia più clienti possibili e cercando soprattutto di spiegare il reale vantaggio. Per esempio, uno dei principali è chiaramente nella checkout vuol dire aumentare il tasso di conversione del sito tantissimo, soprattutto dove è più importante, cioè dove il cliente si trova a dover pagare, e abbiamo visto che questo è incomparabile con il checkout e altre situazioni che invece si hanno con altri CMS. Quindi la nostra partnership è volta a cercare di offrire al cliente finale la miglior tecnologia possibile per lo stato in cui si trova il suo e-commerce al momento.
Senti, a proposito di tecnologia e innovazione, come vi rapportate all'intelligenza artificiale, al mondo del web 3.0?
L'intelligenza artificiale chiaramente per noi ora più che mai ci sta dando una mano incredibile, perché permette sempre di più di poter gestire volumi e volumi di campagne di più alta portata, e soprattutto ad avere un'ottimizzazione al dettaglio che, per quanto la mente umana si possa sforzare, ovviamente non arriveremo ad avere, perché in questo caso abbiamo dei sistemi predittivi che appunto con una certa con una certa vista possono appunto far vedere o quantomeno prevedere con tasso di avvicinamento alla realtà molto alto quello che succederà. Questo cosa vuol dire? Permette di costruire un media plan che possa essere il più vicino possibile alla realtà e che possa anche lasciare il cliente più soddisfatto e più diciamo indirizzato possibile fin dall'inizio su quelle che debbano essere poi le aspettative, che è sempre giusto cercare di rispondere al massimo possibile.
E per finire, cosa vi attendete da questo 2025? Qual è in generale l'obiettivo? Quali sono i focus di Rocket Digital? È tra Italia e tra Spagna, ovviamente.
Sì, dal 2025 in Italia assolutamente ci attendiamo che questa forte entrata che stiamo avendo abbia i suoi frutti e che tutto questo venga anche riconosciuto con quello che dicevo prima, no? Con la vicinanza che il cliente italiano richiede in particolar modo e che a questo punto arriverebbe ad avere oltre appunto ad espandere il business. E per quanto riguarda la Spagna l'agenzia è il suo ovviamente focus principale, perché l'80%, dicendo prima che il 20% è d'Italia, l'80% viene da lì. Il focus quest'anno abbiamo avuto un 13% di EBITDA, per esempio, che nel nostro settore è un ottimo valore. L'obiettivo è di aumentare il fatturato di un 20% sulla Spagna mantenendo lo stesso EBITDA. Quindi ecco, sappiamo che anche in questo caso è una sfida, però abbiamo i clienti e la fiducia dei nostri clienti alle spalle che ce lo possono garantire, diciamo.
E allora Andrea Torri, Country Manager Italia di Rocket Digital, oggi ospite di Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del Daily Net. Grazie Andrea per la...
Grazie mille a voi.
Per la tua presenza. A presto quindi per ulteriori aggiornamenti. Buona giornata.
A presto, grazie. Buona giornata a voi.
Riding wild beasts through the air, we look to see. see the mountains, but there ain't nothing there. Making way to the city, queen of angels in the heart of the city. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Il buongiorno si vede dal mattino.
Delio Nerd, Sando Vadivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Silvio Davide, Maro Magnitosi in regia. Abbiamo ascoltato il nuovo lavoro che si intitola Lower di Benjamin Booker, che è un personaggio di New Orleans che si muove nell'area del mistero, diciamo così, anche a livello autobiografico, che poi sposta all'interno di questi dischi imperniati di blues nostalgico e di canzoni un po' imprevedibili, un po' stravaganti. È un album plumbeo questo Lower, però di grande fascino. La canzone si intitola Le statue di Pompei, Benjamin Booker. È il momento invece soprattutto delle notizie che trovate oggi sul Daily Media, sul Daily Net, su dailyonline.it. E allora Satur, per esempio, che investe nel digitale e sceglie Shopfully per potenziare le visite in negozio. I primi risultati della sinergia che vede protagonista il brand del gruppo Galileo, specializzato nella commercializzazione di articoli per la casa, casalinghi, piccoli, grandi elettrodomestici e arredo giardino, presente sul territorio nazionale con 100 punti vendita in 15 regioni, è un aumento delle visite in negozio bello forte del 22,3%, quindi grazie a questa partnership con Shopfully.
In Italia arriva Caliber, leader globale delle analisi delle percezioni delle stakeholder. Il Senior VP Growth è Alessandro Detto e il primo atto nel nostro mercato è la presentazione del Trust and Like Score Ranking dominato da Ferrari.
Oggi apriamo il Daily Net con una spettacolare intervista a opera del nostro Paolo Pozzi. Innovazione digitale, i numeri chiave del 2024, un report, l'ultimo degli osservatori del Politecnico di Milano, spiegato ai lettori del Daily Net da Umberto Bertelé, chairman degli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Pensate che le 7 big tech USA sono pari al 60% circa del PIL statunitense e a oltre 7 volte quello italiano.
E parliamo ancora di Sanremo. Ieri è stato presentato tutto il programma di Trapalco in città, tutto l'insieme di iniziative sul territorio. Sono state confermate molte cose, tra cui Generali, che torna con il suo balconcino, cioè di fronte all'Ariston c'è l'ufficio Generali con un balconcino allestito che ospita gli interventi del Prima Festival, e c'è anche una campagna di VML che ha vinto la gara relativa.
Non ci facciamo sfuggire queste sottigliezze che sono il pane quotidiano del nostro lavoro. Nasce in Italia intanto il polo globale della Compliance Online. Ubenda e Accessi Way uniscono le forze. Le due aziende del gruppo Team Blue avviano quindi una partnership strategica con l'obiettivo di affermarsi come leader del settore, con focus sulla tutela della privacy e l'accessibilità digitale.
Dentsu consolida il rapporto di planning globale per Pandora. In Italia il budget è di 20 milioni.
De Leonardo Sandova di Vico dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Non dimenticate di sfogliare i nostri quotidiani Daily Media, Daily Net, il nostro magazine Daily Magazine, il sito dailyonline.it che contiene la pagina dove sono racchiuse tutte le 233 o 34 puntate del nostro format. E poi l'ultima novità in ordine di tempo, la prodo in streaming su Spotify, Apple e Amazon, le piattaforme, con il nostro podcast. Due puntate ogni settimana nuove, catturate dal mercato e dalle nostre chiacchierate con i protagonisti. Adesso è il tempo di Lontalius, lui è Eddie Jones. E da quando è adolescente ha iniziato una serie di progetti, ma solo questo Lontalius, in realtà anche un altro che si chiama Race Bayon, più incentrato sull'elettronica, ha fatto breccia. Nel suo album di debutto, che si intitolava Il Forget, aveva incrociato musica emo, sensazioni emo, diciamo così, e R&B. Oggi arriva questo album dal titolo vagamente lungo How Can We Lose When We Are So Sincere. Lontalius le andiamo a ascoltare con questo Lie to Me.
I've been a waste, I hear what you're saying. I've been a place where nobody's came in. If the truth's just some funny game by some entertain, this is Houston coming again. We got a problem remaining. Baby, this is our time. We can go wherever you and I wanna go. Yeah, this is our time. Tell me anything you want me to know. But you can lie to me, yes you can. Lie to me, yes you can. Oh, you can lie to me, yes you can. Lie to me, yes you can. Washed out dreaming, staring up at the ceiling, looking at you and sinking. But I know what you're thinking. Oh, this is always the same. My lovers come and they rain. I'm a mess in the making. Baby, this is our time. We can go wherever you and I wanna go. Yeah, this is our time. You can tell me anything you want me to know. But baby, you can lie to me. Yes, you can lie to me.
È proprio così, De Leonard, The Sound of a DV, che si congeda non prima di aver acceso le luci sull'obiettivo, sul focus della giornata, che oggi riguarda ancora una volta la generazione Z, che continua a essere al centro dell'attenzione del marketing digital, e ancora di più perché è una generazione che sfugge anche alle regole di una categorizzazione tradizionale per target. Una ricerca recente di GWE, condotta attraverso 230.000 interviste, ha messo in chiaro una serie di affermazioni e attitudini che vengono solitamente attribuite ai giovani della generazione Z, ma che sembrano invece un po' arbitrarie, soprattutto nella grande massa di informazioni che li riguardano. Allora, che cosa rivela questa ricerca, cara Silvia?
Ma per esempio che l'impegno a favore del pianeta consiste più che altro in una richiesta rivolta ai marchi: fate voi il lavoro sporco o duro a difesa dell'ambiente e noi vi premieremo scegliendovi. In pratica questi giovani sono sicuramente coinvolti dai temi della sostenibilità, ma non sono disposti a spenderci troppo, esattamente come le generazioni più adulte. E quindi le iniziative dei brand in tal senso devono essere sostenibili, scusate il gioco di parole. Una cosa vera, tra l'altro, di cui si parla molto, tra le altre cose che sono emerse, è che la carriera professionale non è più un obiettivo primario, mentre le passioni personali sono prioritarie. Quindi una politica da parte dei brand di fidelizzazione efficace potrebbe essere appunto sostenere queste passioni. Un altro tema interessante, che non ti aspetterei, almeno io non me l'aspettavo, è che c'è una certa consapevolezza finanziaria. O meglio, secondo la ricerca, i giovani tra i 16 e i 27 anni, che sono il target appunto di oggi, sono molto più esperti rispetto alle generazioni precedenti della stessa età. Questo tema finanziario o l'insicurezza rispetto alle risorse di cui si disporrà in futuro è interessante perché in parte influenza l'attitudine alle relazioni. Crescono i single in questa fascia d'età e tra l'altro negli USA, negli Stati Uniti e in Inghilterra una persona su cinque afferma di non voler avere figli. Per i marchi sfruttare questo trend significa creare offerte per gli stili di vita solitari o di sola coppia.
Eh sì. In che modo invece si relazionano con la tecnologia? Un tema a noi molto molto caro.
Beh, chiaramente un luogo comune che si usa spesso è che è la cosiddetta generazione connessa, che tra l'altro non abbocca sempre al luogo comune secondo cui i social sono una perdita di tempo e un ostacolo alla condivisione reale e significativa. Al contrario, questi giovani della generazione Z usano le app proprio come strumento per coltivarle queste relazioni in maniera profonda, attraverso tutte le funzioni che le app offrono e i contenuti che si possono creare e soprattutto i video, sono grandi appassionati di video. E infatti queste piattaforme cavalcano il trend, favorendo l'interazione tra utenti e la possibilità di conversare, per esempio ampliando la capienza delle chat di gruppo. L'obiettivo è favorire appunto la costruzione di comunità. Le cose cambiano un po' però quando si parla di intelligenza artificiale. La generazione Z è più propensa a utilizzare strumenti o anche magari più capace come ChatGPT rispetto alla media, ma è anche meno ottimista riguardo all'impatto che l'intelligenza artificiale avrà sul proprio lavoro, sul lavoro. Gli è stato detto che l'intelligenza artificiale appunto non toglierà il lavoro, lo farà qualcuno che la usa, e vogliono quindi evitare a tutti i costi che questo accada.
Certo.
In realtà cosa chiedono all'intelligenza artificiale? Di essere aiutati a risolvere problemi, a migliorare la produttività, magari così possono dedicarsi ad approfondire altri aspetti e naturalmente a fare compiti noiosi. L'intelligenza artificiale, certo. Naturalmente apprezzano anche le aziende che utilizzano questa tecnologia per appunto qualificare ulteriormente le loro competenze e sostenere la crescita professionale. D'altro canto sono meno favorevoli all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il pensiero critico per altre aree che ritengono debbano essere lasciate agli esseri umani.
Dimmi per finire quali sono però i contenuti digitali preferiti, lo sappiamo già, però magari mettiamo un po' i puntini sulle i e togliamo qualche dubbio.
Abbiamo detto i video, vabbè, è quasi una banalità, perché vengono consumati in modo molto massiccio, ma c'è una novità, o almeno per me è una novità, mi piacciono i podcast. Che preferiscono ad altri formati audio, lo dice sempre la ricerca GWI. Secondo la ricerca, appunto, il motivo è facile da capire: i podcast offrono un'atmosfera personale e rilassata che colpisce tutte le note giuste per la Gen Z, lasciando spesso spazio anche al coinvolgimento del pubblico. Prendiamo ad esempio un podcast che ascolto io. Io ascolto Indagini di Stefano Nazzi, che è un podcast del Post, che è diventato uno spettacolo teatrale gettonatissimo, spesso tutto esaurito, difficilissimo comprare un biglietto, e l'autore è diventato una vera e propria star. Tra l'altro anche la Gen Alpha è molto coinvolta dai podcast. Dal 2021 a oggi gli ascoltatori tra i 12 e i 15 anni sono aumentati del 29%. con i podcast video che combinano il meglio dei contenuti visivi e delle conversazioni, questo formato è destinato a crescere ulteriormente. I brand sono avvisati.
Evviva! De Leonardo e Sandova TV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, si chiude qui, vi rimanda alla puntata di venerdì e vi lascia con un brano del nuovo album di C. Duncan. L'album si intitola It's Only a Love Song ed è ovviamente un modo per entrare nei meandri di un certo tipo di vita casalingo. C. Duncan si è da poco fidanzato, ha messo su casa, bellissima tra l'altro la copertina dell'album, che è un chiaro omaggio a, secondo me, a Edward Hopper, con i suoi quadri di vita comune. Abbiamo una poltroncina con una bajour, una finestra su una città illuminata, quindi tutto molto confidenziale, come del resto l'album di C. Duncan, dal quale andiamo ad ascoltare una canzone che ci metterà subito di buon umore, perché si intitola Lucky Today. Quindi, cara Silvia, ti auguro tantissime cose belle oggi, così anche Mauro Magnitoni.
Una giornata fortunata,
esatto.
E a tutti i nostri ascoltatori,
esatto. E ci sentiamo con De Leonardo e Sandova TV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano venerdì. Ciao a tutti, ciao.